Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Cari amiche, cari amici che ci seguite dalle comunità italiane nel mondo, benvenuti a questa nuova puntata di Confidenziale. Io e il nostro regista Walter Martinelli ci auguriamo che voi abbiate trascorso una settimana serena e ci auguriamo altresì che vorrete stare in nostra compagnia per l'ora che segue. La trasmissione di oggi andrà dietro le quinte dell'anno 1932 per farvi ascoltare un po' di musica di quel periodo e per raccontarvi tante curiosità. La prima curiosità riguarda gli starnuti. Ebbene sì, perché quando uno dice ecciù, l'altro risponde salute. È vero, ormai sono decenni che qua in Italia diciamo così, è una cosa automatica. Ecco, nel 1932 invece non si rispondeva salute. Quando uno starnutiva si rispondeva felicità. Felicità, tutti dicevano felicità, e sì, felicità, e sì, perché si stava uscendo faticosamente dalla grande depressione dovuta alla crisi del 1929 e quindi si cercava insistentemente, costantemente la felicità, e anche quando si starnutiva si diceva felicità. La gente non aveva molti soldi, non aveva lavoro, era una situazione un pochino come quella che viviamo oggi noi nel 2021, ma era anche peggiore di quella che viviamo noi oggi. Però la gente, avendo pochi mezzi, cercava di farsi coraggio, di sorridere sempre, di essere felice, di fischiettare, e proprio di felicità vi parla la prima canzone, scritta in quel 1932, è quel motivetto che mi piace tanto. Ve la facciamo ascoltare in una versione di fine anni 90, cantata in una trasmissione di Paolo Limiti dalla bravissima Cochi Mazzetti.
Quando il cielo è nuvoloso e di triste questo qua, ho il pensiero tenebroso, canto tutti i miei dolori. Penso e dico no, e allora che cosa fa? Canto quel movimento che mi piace tanto. E che fa tu 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 tu. Come si chiama, non ne so neppure il nome. Sa che fa tu 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 tu. Il certo è che fa scordar di tutti i guai, tu pure se ti vuoi distrar che appunto stai. Canta quel movimento che seduce, incanta e che fa du 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 du. Quando penso che c'è gente che sta bene e nulla fa, vorrei dire finalmente tutto quel che tengo qua. Poi ci penso e dico no, e da allora che cosa fa? Canto quel movimento che mi piace tanto e che fa du 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 du. Come si chiama, io non lo so pure il nome. Certo è che ti fa scordare di tutti i guai, tu pure se ti vuoi distrar che appunto stai. E canta quel movimento che seduce e incanta e che fa du 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 du.
Cochi Mazzetti, bravissima!
E sempre di felicità in quel 1932 si parla un pochino dappertutto per tirare su il morale delle persone. Si parla di felicità anche al cinema. Allora, nel 1931, l'anno prima, avevano scritto e girato una commedia. Una commedia in italiano, 1 ora e 9 minuti di proiezione. Sapete che i primi film sonori parlati e cantati duravano sempre circa 1 oretta. Ci vuole ancora qualche anno per arrivare a 1 ora e mezza e poi alle 2 ore. È il primo film a soggetto girato dal grande regista Goffredo Alessandrini. Si intitolava La segretaria privata e la protagonista era Elsa Merlini, questa bravissima attrice che aveva già fatto tanto teatro, la sua figurina svelta, la sua faccia simpatica, molto mobile e soprattutto la sua dizione perfetta, dovuta a tanti anni di scena, la rendono la protagonista ideale per questa commedia molto leggera, molto divertente. La trama è semplice: una dattilografa di provincia cerca lavoro nella grande città, quindi arriva a Roma e grazie ad un usciere trova un impiego presso la banca della capitale. Il capo del personale la prende a malvolere. Perché? Perché Elsa Merlini rifiuta le sue avance, ma il direttore di banca, non rivelandole la sua vera identità, riuscirà a conquistarne l'amore. Il film da molti è stato indicato come il precursore del genere dei telefoni bianchi, era il rifacimento di un film operetta girato in quell'anno in Germania da Wilhelm Thiel, che Alessandrini dovette accettare come primo lavoro mentre erano in cantiere anche le versioni inglese e francese. Sapete che in quell'anno non c'era ancora il doppiaggio, quindi si giravano le versioni multiple dei film. Alessandrini, notiamo che era appena tornato in Italia dal suo lungo soggiorno a Hollywood, dove aveva lavorato come direttore del doppiaggio, che si usava solo in America, non ancora in Italia, presso la MGM. Ma da qua a pochi mesi il doppiaggio arriverà anche in Italia. Pensate che né il regista né Elsa Merlini immaginavano il favore del pubblico e pensavano che il film passasse così quasi inosservato. E invece il film ebbe un grandioso successo. Fu un cavallo di battaglia al box office e la canzoncina che l'attrice cantava e diceva «Oh, come son felice, felice, felice», ve la ricordate? Venne incisa proprio l'anno dopo, nel 1932, da un mucchio di cantanti. Se ne vendettero migliaia e migliaia di copie in 78 giri, e ora ve ne facciamo ascoltare una versione di questa canzone, di questo bel motivetto. Il titolo originale non era «O come son felice», era «Oggi son tanto felice». E la canta per voi un tenore che allora andava per la maggiore, Fernando Orlandis.
Oggi sono così felice, che felice sono per te. Non c'è al mondo più felice, più felice ancora di me. Perché tutti siamo felici della mia felicità. Con maraviglia al mondo intero voglio dire e replicar. Signori, io son felice, felice, felice. Il dito pur lo dice, io scoppio dal piacere. Io son così felice che il cuor si conforta, seppur non ve ne importa, lo debbo dire ancora. Oh, che felicità, tra-la-la-la, tra-la-la-la-la-la. Non ti seccare, non ti svegliare, te lo voglio ancora cantare. Oh, come son felice, 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 se ancora vuoi dubitare, si può ricominciare. Son felice d'essere nato, son felice di campare. Nulla scuote, nulla turba questa gran felicità. Non il corpo della vita, non il caro abitante. E perciò se permettete ricomincia la canzone. Signori, io son felice, felice, felice. Il viso pur lo dice, io scoppio dal piacere. Io son felice. forse con forza, se pur non me ne importa, la dato di là. Ah, che felicità, entra malamma, la 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 la. Non ti seccare, non ti sgonfiare, te lo voglio ancora calacare. Ah, come son felice, 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 se a voi vuoi dubitare, si può ricominciare.
Abbiamo parlato di Elsa Merlini poco fa come protagonista del film La segretaria privata. Era molto brava e sapeva ballare, sapeva recitare soprattutto in ruoli comici. Cantava, diciamo, disimpegnandosi abbastanza bene. Ecco, non era una cantante di professione, però ebbe talmente tanto successo che fra il 32 e il 34 incise tantissimi dischi a 78 giri, pur se la sua voce non aveva un'estensione così grande. È interessante farvela comunque ascoltare in tre canzoni. La prima la canta in duetto con Vittorio De Sica, Dammi un bacio e ti dico di sì, tanti voi la ricorderanno, e poi ve la facciamo ascoltare in due incisioni del 1934 di due canzoni forse ancora più conosciute, Violino Zigano e Portami tante rose. Allora, direttamente dall'inizio degli anni 30, signore e signori, ecco tutta per voi la voce di Elsa Merlini.
Mi sembri un funeral, come gli sciocchi sospiri abbassi gli occhi, oggi non vale l'amor sentimentale.
Dammi un bacio e ti dico di sì, nell'amor si comincia così, con un bacio senza dir stupide parole, ogni donna sa capir quello che si vuole.
Ti prende, son qui, dammi un bacio e ti dico di sì.
Thank you.
senza dir stupide parole. Ogni donna sa capire quello che si vuole.
Nell'amor si fa sempre così.
Dammi un bacio e ti dico di sì.
Confidenziale.
Violino cigano, o cigano dall'aria triste appassionata, che fai piangere il tuo violino tra le dita, suona ancora come una dolce serenata, mentre pallida nel silenzio ascolterò questo tango che in una notte profumata il mio cuore ad un altro cuore incatenò. Di me non domandare sanno perché. Come la stella cadrà, e forse un dì nel nulla tornerà. Amore, amore, portami tante rose, ma tante ancora, scegli le più spinose, le stringerò sul cuore, come stringessi te. E non ho più il tuo amore, che mai sarà di me? Amore, amore, che mai sarà di me?
E cambiamo momentaneamente scenografia e dall'Italia facciamo un salto negli Stati Uniti d'America, dove in quel 1932 si incide un 78 giri che non venderà migliaia di copie, ne venderà milioni. È la prima versione di As Time Goes By, ve la ricordate? Quella splendida canzone che tanti anni dopo diventerà la colonna sonora del mitico film Casablanca con Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Ma ora noi vi vogliamo far ascoltare proprio quell'edizione del 1932 incisa da Binnie Hale.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Light and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs a man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story. A fight for love and glory. A case of do or die. The world will always welcome. Cause for apprehension, with speed the new invention, and things like third dimension. Yet we get a trifle weary with Mr. Einstein's theory. So we must get down to earth at times, relax, relieve the tension. No matter what the progress, or what may yet be proved, the simple facts of life are such, they cannot be removed. You must remember this, a kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. Ah, Herbert, the fundamental things apply as time goes by. When two lovers woo, they still say I love you, on that you can rely. Herbert, no matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. And the world will always welcome lovers as time goes by.
Fra le varie ricette di bellezza che venivano suggerite alla donna italiana in quel 1932, ve ne voglio leggere due che sono veramente simpatiche, argute e che dovremmo ricordare anche oggi. La prima è l'elisir di lunga vita. L'elisir di lunga vita deve essere fatto da temperanza profumata di contentezza e di calma, perché, signore mie, la minima goccia di agitazione lo fa inacidire. E poi la crema per la pelle deve essere fatta di bontà mista ad affabilità. Schivate l'invidia che ingiallisce la cute, la rende rugosa e indurisce lo sguardo. Avevano ragione, eh?
They're playing the song of romance, and we're swaying along in a dance. But somehow I feel this night is unreal. Sweetheart, can't you see at a glance? I'm waltzing in a dream with you, love. Won't you make the dream come true, love? Hold me to your heart, never let me free. Always be close to me. Won't you fill this night of splendor with your kisses sweetly tender? Let me hear you whisper, I surrender, while I am waltzing in a dream with you. I surrender while I am waltzing in a dream with you.
In quel 1932 le persone ricche, la crème della crème, vanno in vacanza in Liguria, a Rapallo, a Sanremo, a Ospedaletti e in tutte le altre ridenti località della Riviera Ligure. Proprio a Rapallo viene girato un film che si chiama L'ultima avventura. È di Mario Camerini e è ambientato appunto nel jet set internazionale. Il protagonista maschile era Armando Falconi, un grande comico del teatro italiano di quell'epoca, che era passato con grande disinvoltura al cinema sonoro, facendo sempre la parte dello scapolone impenitente abbastanza agé. La trama era questa: innamoratasi di una venente signora, un maturo conte, scapolo e libertino, la conduce con sé a Rapallo, ma subendo una specie di trauma emotivo si ritrova timido come un adolescente e non riesce a farle comprendere i suoi veri sentimenti. Giunti sul posto, l'uomo non riesce ancora a dichiararsi
e la donna lo abbandonerà per un villeggiante più giovane. Così tutto ciò che il conte aveva preparato mentalmente per un'ultima avventura, come diceva il titolo del film, finisce in fumo. Oh, la protagonista femminile era Diomira Jacobini, una bella trentenne che interpretava il ruolo sempre della ventenne. Era anche lei un'attrice del cinema muto, come la sua più famosa sorella Maria Jacobini, e anche lei, avendo fatto cinema muto ma anche teatro, era passata alle scene del cinema sonoro senza grandi problemi, perché appunto la sua attività teatrale le aveva permesso di avere una buona dizione. L'unico problema, erano in presa diretta, ve lo ricordo, era che ogni tanto alla bellissima Diomira Jacobini usciva la R moscia, ma quasi nessuno se ne accorse. Lei era molto bella, il film fu diretto da Mario Camerini, e qua c'è una bella dietrologia. Mario Camerini, direttore del film, era l'amante, il compagno di questa bellissima attrice, di Diomira Jacobini. Ancora per poco, ragazzi, perché qualche anno dopo arrivò sulla scena Assia Noris, che lo portò via a Diomira Jacobini. E qui abbiamo un ricordo abbastanza piccantino di Ione Tuzzi, grande testimone del cinema italiano di quegli anni, che dice così, ve lo leggo testualmente: Mario Camerini stava all'epoca con Diomira Jacobini, ma il vero grande amore della sua vita è stato Assia Noris, una donna spaventosa. È stata con Camerini tanti anni, diceva sempre di essere una principessa, che poi non era vero niente, È stata anche con Roberto Rossellini, con cui è stata sposata. Anzi, lui diceva sempre che l'aveva lasciata, quando la lasciò, su un letto storcendole una caviglia. L'avevano trovata in una latteria e l'avevano portata a fare gallo di Camerini. E lei parlava sempre di sti bauli da principessa che le dovevano arrivare e che non arrivavano mai in Italia. E poi alla fine non sono mai arrivati. Era carina, molto carina. Le gambe un po' grosse, ma di faccia era molto carina. Quando l'avevano scoperta aveva indosso tutto quello che possedeva, però continuava a parlare di sti bauli. Dice la verità, le dicevano alla produzione, che sti vestiti li compriamo, non ce fa aspettare inutilmente. Con Camerini è stata 6-7 anni prima di sposarlo, e appena sposato ha cominciato a... vabbè, lasciamo perdere.
Era il più ammirato nei saloni per le strane dimensioni. Si credeva l'uomo più elegante, più galante nel suo dir. Sempre tutto quanto infomatato, ricercato nel vestir. E portava un abito a quadretti, i baffetti di Charlotte. Era alto così, era grosso così, lo chiamavano Bombolo. Si provò di ballar, cominciò a traballar, fece un capitombolo. Ruzzolò di qua, rimbalzò di là, come fa una palla. Per destino fatal, cadde in un canal, ma rimase a galla. I piccoli piedi, nel suo grande gilet, lo chiamavano Bombolo. E pensavano in me, chissà mai cosa c'è sotto quel gilet. Poi ne combinò da sbalordire, quando volle dimagrire. Un dottore gli ordinò per cura, acqua pura, niente più. Lui per far la cura più intensiva, ne inghiottiva tutto il dì.
E così nel mentre si curava, si gonfiava sempre più. Era alto così, era grosso così, lo chiamavan Bombolo. Si provò di ballar, cominciò a traballar, fece un capitombolo. Ruzzolò di qua, rimbalzò di là, come fa una palla. Vedesti in fatal, cadde in un canal, ma rimase a galla. Per i suoi piccoli piedi, per il suo grande gilet, lo chiamavano Bombolo. E pensavano in me, chissà mai cosa c'è sotto quel gilet. Di però, il perché non so, guadagno un milione. Tanto si gonfiò, che si emozionò, che scoppiò il pallone. La questura indagò, quando in pezzi trovò l'elegante Bombolo. Dopo un lungo sermone, dichiarò in conclusione, l'ammazzò il milione.
Vi leggo ora qualche riga della critica del film L'ultima avventura, di cui abbiamo parlato poco fa, uscita a firma di Mario Gromo sul quotidiano La Stampa di Torino il 25 febbraio del 1932. Con questa ultima avventura per Armando Falconi si conclude la trilogia cinematografica iniziata con Patatrac, fra parentesi in Patatrac la sua partner femminile era la sorella di Diomira Jacobini, ovvero Maria Jacobini, e Rubacuori, dove come partner aveva Grazia Del Rio. Dopo avere per anni ed anni impersonato sulla ribalta un tipo di gaudente spendaccione e buon figliolo, Falconi non poteva non presentare lo stesso personaggio anche sullo schermo, ed era fatale che anche per lui, almeno provvisoriamente, dovesse giungere l'ultima delle sue avventure, quella che si risolve con un sospiro di sconforto e con la malinconia dell'abbandono. Nel frattempo arriva comunque sullo schermo in quel 1932 un giovanotto che si chiama Vittorio De Sica, che con il film Gli uomini che Mascalzoni otterrà un grandioso successo, così come grandioso fu il successo del motivetto che faceva da colonna sonora alla pellicola. Si trattava, voi tutti amici che amate il cinema lo saprete certamente, di Parlami d'amore Mariù. È molto divertente la storia della genesi di questa canzone, perché è stata composta al telefono. Non c'era tempo di comporla, allora uno degli autori stava a Milano, l'altro stava a Roma, e una sera alle 8:30 dopo cena si misero al telefono. Uno suonava al piano, o meglio strimpellava gli accordi, l'altro buttava giù qualche parola, e il giorno dopo recapitarono per telegramma le parole e la musica alla Cines, perché si doveva girare la scena in cui Vittorio De Sica ballava con la protagonista femminile e canticchiava questo motivetto. Per coloro che hanno avuto la fortuna di vedere la scena di questo film, ricorderete senz'altro che durante la strofa Vittorio De Sica molte volte dice la la la, proprio perché non erano ancora state composte tutte le parole, e quindi Vittorio De Sica si arrangiava dove c'erano dei buchi dicendo la la la. Appena il film uscì sugli schermi, invece, la canzone ebbe un successo così travolgente che gli autori dovettero incontrarsi, questa volta di persone, non più al telefono, scrivere tutte quante le parole, prima, seconda strofa, ritornelli, e la canzone venne incisa da tutte le parti, venne incisa prima in tutta Italia, poi in tutta Europa, poi arrivò addirittura nelle Americhe. Di tutte le centinaia di versioni di Parlami d'amore Mariù abbiamo scelto una versione forse a non tutti conosciuta, quella che ne diede il bravissimo Achille Togliani nel 1959 con la sua voce melodiosa, calda e suadente. Attenzione ragazzi, il 78 giri di quel 1959 raschia un po', fruscia un po', ogni tanto salta, però è un documento davvero molto bello che noi vi vogliamo proporre.
Sei bella, più bella stasera, splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Se avverso il destino domani sarà, oggi ti sono vicino perché sospirar non pensare. Tutta la mia vita sei tu, gli occhi tuoi belli brillano, fiamme di sogno scintillano, dimmi che illusione non è. Dimmi che sei tutta per me, qui sul tuo cuore non soffro più. Parlami d'amore, d'amore Mario.
Rimaniamo un attimo nel mondo del cinema di quel 1932. Abbiamo parlato di Vittorio De Sica, prima avevamo anche parlato del regista Mario Camerini come regista dell'Ultima avventura, il film con la sua donna dell'epoca, Diomira Jacobini, e vorremmo dirvi, tanto Camerini era stato anche il regista degli Uomini che Mascalzoni, vorremmo dirvi le parole che ebbe per lui Vittorio De Sica. Vittorio diceva: io ho un'adorazione per Mario Camerini, prima di tutto per l'uomo e poi per l'artista, per il poeta, per il regista, proprio delicatissimo. L'inizio della mia carriera di attore, di futuro futuro regista è stata influenzata appunto dall'arte fine, delicata, di questo grande artista che è Mario Camerini. A lui devo il mio successo e anche il mio primo ingresso nel buon cinema lo devo a lui, perché si impose contro il regista Stefano Pittaluga e contro tanti. Per dire la verità, il solo a essere alleato con lui nel volermi protagonista in quel 1932 della pellicola Gli uomini che mascalzoni fu Emilio Cecchi, il quale puntò i piedi. Quindi devo riconoscenza a Camerini e a Cecchi per avermi accolto in questo meraviglioso mondo che era la Cines nel 1932. Prima, en passant, abbiamo parlato di Maria Iacobini, grande attrice del cinema muto. Nel 1932 aveva girato Patatrac con Armando Falconi. Prima ancora, nel 1930, aveva girato in Italia alla Cines sia una particina nel ruolo di se stessa nel film La Stella del Cinema, sia la parte di protagonista femminile nel dramma cinematografico La Scala. La Scala, di Rosso di San Secondo, diretta da Gennaro Righelli. Gennaro Righelli era anche il marito all'epoca della Iacobini e un'attrice di molti anni più giovane, che si chiamava Silvana Iachino e che avrebbe avuto il suo periodo di massimo fulgore negli anni 40, così ricordava Gennaro Righelli e ricordava Maria Iacobini. Gennaro Righelli, diceva la Iachino, che personaggio, aveva sempre un fazzoletto in mano e quando voleva farci intendere ciò che desiderava lo sventolava come un pazzo. Sebbene avesse messo al mondo 18 figli, pensate, 18 figli, nati da mogli diverse, continuava a vivere per conto suo da solo in una stanza dell'Hotel Moderno che gli fungeva anche da ufficio. Lì, all'Hotel Moderno di Roma, riceveva i produttori, gli attori, chiunque. La moglie di turno, all'epoca in cui lo conobbi, era Maria Jacobini. Lui mi diede una parte nel film Le Educande di Saint-Cyr e Maria Jacobini era una ex diva del muto. Affidò anche a lei una parte in quel film e ricordo che la trattava con grande deferenza, che lei dava sempre per scontata, poiché al tempo del suo massimo fulgore era stata idolatrata a tal punto che, pensate, se scendeva da una carrozza in una giornata di pioggia per recarsi non importa dove, c'era sempre qualche ammiratore pronto a stendere a terra la giacca oppure il pastrano perché lei non si bagnasse i piedi. Di quell'epoca Maria Jacobini serbava il vezzo di circondarsi di un alone di mistero e, signore e signori, era ancora davvero molto bella. Arriva in Italia in quel 1932 una nuova spezia che si chiama paprika. Oggi la usiamo tutti quanti, allora sul Secolo Illustrato e sulla Tribuna Illustrata c'erano le nuove affiche della reclame che proponevano la paprika Marich, che era l'unica marca produttrice di paprika. Per spiegare cosa fosse alle signore lo descrivevano come un pepe rosso italiano. Dicevano le pubblicità: la paprika Marich non deve mancare in nessuna famiglia, chiedetela presso le migliori drogherie e salsamenterie. Ragazzi, quant'è che non sentivo questa parola, salsamenteria. La ditta Marich aveva sede a Torre Annunziata Centrale a Napoli, ma in quel 1932 cosa doveva fare la padrona di casa? Quali erano i suoi obblighi, diciamo così, fra virgolette, i suoi doveri? Ve lo leggo subito. In inverno la padrona di casa faccia trovare al marito e ai figlioli che rientrano dal freddo esterno un ambiente un po' riscaldato, una minestra calda e nutriente come una purè di legumi, oppure un minestrone o del riso con verdura. Nel pomeriggio una bella tazza di caffè e latte bollente con abbondante pane e, se è possibile, con un po' di miele. Anche il cacao al latte è indicatissimo per avere pronto un ottimo concentrato di cacao che, sciolto in latte o in acqua, dia un risultato particolarmente adatto per ristorare lo stomaco del più freddo inverno. Ecco la ricetta della signora Ada Boni. Allora, prendete carta e penna, ragazzi, o meglio, carta e lapis, come dicevano in quel 1932. Riscaldare un etto di cioccolata rammollito con un po' di acqua e frullarlo a fuoco debole, fino a che esso abbia l'aspetto di una crema vellutata. Unitevi allora, sempre mescolando, 400 g di zucchero. Sciogliete poi il tutto con 2 bicchieri di acqua. Mescolate bene, mi raccomando, e scaldate il composto senza però portarlo a ebollizione. Lasciatelo poi raffreddare e unitevi un bicchiere di alcol purissimo, in cui sia stato sciolto 0,5 g di vaniglia. Uno o due cucchiai di questo composto danno un ottimo cacao igienico e corroborante da sciogliere poi nel latte caldo. Insomma, come il Nesquik, no? Di oggi, ecco, allora facevano questa cosa qua. Poi continuiamo a leggere: in qualche sera particolarmente fredda, quando si torna dal teatro, potrà riuscire utile e piacevole trovare pronta, prima di andare a letto, una tazzina di punch. Spesso un raffreddore o un piccolo malanno sono evitati prendendo qualcosa di forte e di bollente, come appunto il punch, e ficcandosi poi sotto le coperte con un fazzoletto in testa. Però qua non dice se il fazzoletto deve essere bagnato o umido, chi lo sa cosa intendevano. Continua a leggere: per ottenere in casa un buon sciroppo di punch, sempre secondo la ricetta della signora Adaboni, bisogna far macerare per 10 giorni la buccia di un grosso limone in mezzo litro di alcol a 90 gradi, dove sia stata tagliata a pezzetti una stecca di vaniglia. Bisogna poi unire questo alcol aromatizzato a un litro di buon rum e all'infusione di 10 grammi di tè fatto in un bicchiere d'acqua bollente, quando questa infusione sia divenuta fredda. Infine unite 2 kg di zucchero, mamma mia, 2 kg, sciolti in un litro di acqua calda, e 1 grammo di acido citrico sciolto in un cucchiaio d'acqua. Cioè acido citrico, gocce di limone, insomma. Chiudete il tutto e lasciate riposare per 3 giorni, quindi filtrate e riponete di nuovo. Con la spesa di circa 50 lire si possono quindi avere quasi 3 litri di una composizione perfetta, profumata, atta a dare del punch eccellente se sciolta in acqua calda, in proporzione di 1 cucchiaio per tazza. Altra ottima ricetta per il punch in quel 1932, sia da bersi a bicchierini sia da mettere nel tè, era la seguente: lasciate in infusione per 3 o 4 giorni una buccia d'arancio e una buccia di limone tagliate sottili e a pezzettini dentro mezzo litro d'alcol e 1 litro di buon rum. A parte preparate a caldo uno sciroppo con 1 chilo di zucchero in 1 litro di acqua, e poi quando tutto sarà raffreddato unitelo. Oh, ci proviamo anche noi? Dai!
È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo e mi accompagno da me.
Per fa la vita meno amara, mi so comprato sta chitarra, e quando il sole scende e muore, mi sento un cuore cantatore, la voce è poca ma intonata, non serve a far una serenata, ma solamente a fare in maniera de fammi un sogno a prima sera.
Tanto per cantare, perché mi sento un friccicone nel cuore, tanto per sognare, perché nel petto mi ce naschi un fiore, fiore.
Signore e signori, quest'oggi vi abbiamo portato un pochino dietro le quinte del 1932, ma il nostro tempo a disposizione è terminato. Speriamo che la nostra chiacchierata informale e confidenziale sia stata per voi interessante e vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Nel frattempo, buon proseguimento d'ascolto con i programmi che verranno dopo di noi e un amichevole saluto da parte di Giacomo Schivo e Walter Martinelli. A prestissimo, ciao!
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Magic moments, memories we've been sharing.
I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride. The way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride. Magic.